diciamo, sicuramente in gioco come Coftrasporto, ma soprattutto come uno che, diciamo, di treni merci è piuttosto esperto. Mancano gli operatori al sud. In questo lavoro delle aree logistiche integrate può essere utile per sviluppare questo tipo di attività, per dare una spinta a quello che diceva il presidente Dassoporti.
Allora, intanto una storia brevissima del sud ferroviario, breve. Fino a 4 anni fa, il campione nazionale, per fare traffico al sud, riceveva dal Ministero dei Trasporti 128 milioni di euro all'anno di contributi per non fare treni. Questo è un dato. I problemi in Italia si risolvono a Bruxelles. Bruxelles ha detto: è ora di smetterla. Una parte inferiore di queste risorse, che sono diventati 100 milioni, sono stati accessibili a tutte le imprese ferroviarie. Si diceva che al sud può andare solo perché non c'è mercato, solo FS. Le nostre imprese al sud sono cresciute di oltre il 20% 2016 su 2015, e quindi questo, i fatti l'hanno smentito. Racconto questa piccola storiella perché uno dei passaggi di cui si parla poco, sempre meno in questi ultimi anni, è il discorso della liberalizzazione. Il sistema ferroviario è totalmente liberalizzato e l'ultimo pacchetto ferroviario, cioè quello di dicembre, credo che abbia chiuso definitivamente il cerchio, e quindi dal vista europeo le regole sono dettate e valgono anche per casa nostra. Dico questo perché si corre il rischio che dopo 8 anni, che le uniche imprese che hanno, diciamo, ridotto un tracollo di oltre di quasi 2/3 di volume, che è il tracollo dell'ex vecchia Trenitalia Cargo, oggi Mercitalia, almeno ricordiamocelo sostanzialmente. Ripeto, 2015, 16 su 2015 siamo cresciuti del 20%, che per il settore ferroviario è un numero che sa di miracolo, perché non è un settore rock la ferrovia. La ferrovia, soprattutto con la merci, è lenta, detta alla Celentano, per struttura, insomma, quindi fare più 20% non è stata cosa da poco. Le nostre imprese sono cresciute tutti gli anni del 5, 6, 7%. Qual è stato il carburante che le ha fatte crescere 3 volte, 4 volte di quello che sono cresciuti gli anni precedenti? È stata la politica attivata dal MIT, e dico dalla struttura tecnica di missione, perché penso al professor Marzano, al professor Cascetta, ma con loro tutti i direttori generali, insomma in primis ovviamente il ministro, in un tempo velocissimo, perché questi ragionamenti si sono, diciamo, incominciati a strutturare nemmeno 1 anno e mezzo fa. E quindi in meno di 1 anno e mezzo, ma dove sta, visto da noi, la bontà di questo lavoro? Innanzitutto si è partiti dai servizi, detti in modo sintetico opere utili. Tra l'altro suggerisco, non per il professor Marzano né il professor Cascetta, però scriveteci clienti e servizi, perché altrimenti voi ce l'avete bene in testa, l'avete fatto chiedendoci tutto quello che, quindi è stato fatto partendo di lì, ma tendenzialmente non è un nome che, diciamo, uno cliente servizi, via, cioè non è proprio automatico di questo sistema. La bontà è stata quella di attivare quelle opere che consentono di fare i treni da 750 metri senza limiti di sagoma, via dicendo, che vogliono dire che fra un po', 3, 4 anni, 5 anni, si può, diciamo, fare un prezzo della merce trasportata unitaria di un 20% in meno di oggi. È chiaro che cambia il mondo con un 20% in meno, ma in attesa dell'attivazione di queste opere, che sono in corso di esecuzione, RFI sta camminando come un treno, ecco, state veramente lavorando, ce ne accorgiamo perché di notte abbiamo qualche difficoltà a circolare, è che quando si lavora te ne accorgi, no? Quindi è che si è attivato con quei 100 milioni che sono venuti fuori dalla Comunità Europea degli incentivi chiamati sconto pedaggio, in parallelo c'è qua il dottor Finocchi, il ferro bonus che speriamo che si concretizzi finalmente, dovrebbe essere superate tutte le difficoltà, però non l'abbiamo ancora visto, e che anticipano un effetto di questi investimenti. L'effetto verso i servizi, perché se di là avrai 20% in meno, con lo sconto pedaggio un 12, 13, 14% in meno l'abbiamo già, lo possiamo già utilizzare. Riversando sul mercato il risultato si vede, perché l'intermodalità in Italia, che è il fanalino di coda dell'Europa, cos'ha di specifico come in tutti i sistemi dell'intermodalità? I porti sono sempre gli stessi, gli interporti sono sempre gli stessi, gli autotrasportatori sono sempre gli stessi, gli MTO sono sempre gli stessi. In Italia ci sono tre soggetti che uno è il gruppo RFI come infrastruttura, poi c'è Mercitalia, poi ci siamo noi. Cioè, noi tre, se non cambiamo qualcosa, l'intermodalità non cambia, perché se noi che non siamo in grado di dare una risposta di servizio logistico che porta alla scelta sull'intermodalità invece che su tutto cambio. Un aspetto credo positivo delle imprese nuove è che hanno attivato un sistema, che poi è il sistema di Ryanair, con il linguaggio degli aerei, del punto punto, e col meccanismo del treno completo. Quindi si sono andati a cercare volumi importanti, che non è facile nel contesto italiano trovare il volume per tutti i motivi detto prima, però qualche spazio c'è e qualche altro spazio lo deve guidare probabilmente la mano pubblica con interventi di programmazione, altrimenti quelle opere che sono utilissime, di treni da 750 metri, senza limiti di sagome e via dicendo, potrebbero essere utilizzate al 90%, che comunque è sempre un numero, potremmo utilizzarle un po' di più al 100%, insomma, potremmo saturarli. Esisterà prima o poi un problema di definizione di una rete in cui la ferrovia deve essere privilegiata dove ci sono volumi grossi, e deve essere disincentivata dove i volumi grossi non ci sono, perché purtroppo il treno è fatto così, è economico su lunghe percorrenze, su volumi importanti. Chiudo ricordando l'accennato Zeno d'Agostino, l'operazione alta di utilizzo della linea di alta velocità di notte, cui il merito è uno dei principali attori, è l'ingegner Strisciuglio. Sempre dal momento che l'adeguamento sagome a tempi 2021-2022, ad eccezione della lunga galleria del divalico tra Bologna e Firenze, che per motivi di lunghezza la scalpellatura, l'adeguamento della la riprofilatura non a tempi decisamente superiori, per anticipare e quindi dare la possibilità, oltre che sull'Adriatica, perché entro l'anno credo sull'Adriatica le sagome saranno libere, e anche sulla dorsale, di utilizzare di notte la linea ad alta velocità, per la sagoma, non per andare forte. E quindi speriamo che con l'RFI è tutto a posto. Adesso ci va l'autorizzazione di sicurezza di quel locomotore, speriamo che arrivi in tempi non biblici, perché l'unica cosa che manca è quella, poi si tratta di ordinare il locomotore, che però si noleggia, è una cosa veloce, e quindi noi contiamo entro il prossimo anno di fare i primi treni di notte sulle linee ad alta velocità. E qui amici, mi taccio.
Grazie. Solo una domanda, visto che parliamo di aree logistiche integrate e quindi parliamo comunque di regioni del Mezzogiorno, questa innovazione dell'utilizzo delle tracce ad alta velocità potrà avere un riflesso sulle aree su cui stiamo intervenendo, quindi sì, sulla parte della Campania, della Calabria, della Puglia Basilicata, in Sicilia, oppure sì. È un fenomeno che riguarda
Sicilia, non lo so, Campania sicuramente sì, sicuramente Lazio, insomma, Lazio e Campania sì. Ci sono ragionamenti su Gioia Tauro che conosco per l'ultimo lavoro che ho fatto nella mia vita, che ha qualche complessità perché le compagnie marittime sono abituate a decidere per conto loro senza sentire cosa succede a terra, quindi su Gioia Tauro c'è qualche punto interrogativo. Sulla Sicilia dovete chiedere a Mercitalia, perché purtroppo la rete ferroviaria in Sicilia ha limiti di tonnellaggio e soltanto i vecchi locomotori di Mercitalia hanno la capacità di andare in Sicilia, non esistono locomotori elettrici sul mercato così leggeri da poter andare in Sicilia, quindi per noi la Sicilia è out e non ci possiamo pensare per un problema tecnologico questo. E detto questo, che è sì per quanto riguarda le ricadute sulla Campania e sul sud del Lazio, insomma, che perché l'area poi è una ricaduta veramente importante, ci sarà con l'Adriatica. Adesso non so il mese, che però lo sa strisciuglio, insomma, che la sagoma diventa libera. Un nostro associato da gennaio fa un trisettimanale da Bari su Bologna Padova, ha investito contando di poi di farla diventare giornaliero quando ci sarà la sagoma a posto. E quando avete sentito la guerra dei macchinisti, la guerra dei macchinisti sull'Adriatica, il bando per rubare macchinisti uno con l'altro, succede tutto sull'Adriatico. Perché? Perché liberare la sagoma vuol dire poter rilanciare dei terminal della Padania, Verona, Padova e via dicendo, trailer e iCube in modo assolutamente interessante.
Grazie.
Se posso, solo un piccolissimo inciso. Sì, l'Adriatica è per la fine dell'anno e la sagoma è realizzata, quindi direi che la soluzione non è da ricercare esclusivamente nell'utilizzo di linee alta velocità, perché di fatto la soluzione sta nella continuità prestazionale e nel raggiungimento degli standard europei che noi realizziamo sulle linee della rete convenzionale. Quindi il piano di interventi di RFI lanciato nel 2014 è un piano di intervento che prevede l'adeguamento sui 5.500 chilometri di rete TEN-T dei nostri 16.700, l'adeguamento agli standard internazionali. Quindi ci saranno condizioni che progressivamente sull'itinerario adriatico, nell'area del nord-ovest, sull'itinerario tirrenico, fino alle strutture portuali ed interportuali del sud del paese garantiranno queste prestazioni. Altro passaggio è, non dimentichiamoci che oggi abbiamo della capacità in satura, quindi capacità disponibile sull'infrastruttura ferroviaria. Quindi, come diceva Zeno, non è solo una visione da non ingegneri, è una visione in generale da ferrovieri, abbiamo diversa capacità disponibile sull'infrastruttura ferroviaria. Sta a noi tutti, nella logica di sistema, trovare le condizioni affinché questa capacità gradualmente venga riempita e che si arrivi a garantire una crescita dei volumi che oggi, già nell'ultimo biennio, possiamo testimoniare, ripeto, piccola ma significativa, perché frutto di un approccio diverso, non ancora dei benefici prestazionali che conseguiremo a partire, direi, in maniera significativa dalla fine di quest'anno e ancor più alla fine del 2018.
Grazie mille. Allora, Laguzzi ci dice che